continuiamo adesso con un messaggio che abbiamo intitolato Come liberarsi di uno spirito ribelle che ci separa da Dio. E quando ho sentito questo titolo ho pensato, wow, questo è per me. Perché sì, io credo che ho abbandonato il mondo per seguire Gesù, io amo il Signore, non voglio fare altro che servirlo, ubbidirlo, onorarlo. Però ho notato che in tante cose, anche nelle piccole, piccole cose, a volte, per esempio, in una relazione con una sorella o un fratello, c'è una situazione dove il Signore mi dice chiaramente la cosa giusta, sussurra nella mia mente la cosa giusta da fare o una scrittura mi viene e questo è il cammino. Però io preferisco fare nel modo mio perché è più conveniente. Quindi c'è quella piccola ribellione dentro di me dove c'è disubbidienza verso Dio, che potrei fare meglio, potrei migliorare in questo. E ho pensato, questo mi serve a me, questa liberazione da uno spirito ribelle. Non è che siamo quei grandi missionari, discepoli, ah wow, siamo arrivati.
No, no,
No, dobbiamo imparare
no,
ogni giorno
qui
come
siamo in
affrontare.
partenza.
Ogni situazione dobbiamo affrontare con lo Spirito Santo, non con i nostri pensieri e la mente carnale che ci sviano. Ed è questo il messaggio di oggi, che dobbiamo liberarci da quella ribellione che tutti abbiamo in diversi aspetti della nostra vita. Prima di tutto voglio ringraziare ai fratelli che fanno possibili questi messaggi, queste evangelizzazioni, questa missione, questa opera per il Signore. Grazie fratelli che inviate decime, offerte e tanto amore e preghiere che inviate qui e lì sentiamo veramente possiamo toccare il vostro
Ma
amore.
sul serio, eh?
Dio vi benedica. Grazie, grazie, grazie.
Dio benedica. Senti, qui c'è una foto, ho trovato, di un giovane, un uomo che prega sulle acque, sul mare.
Sì.
L'hai messa sulla radio?
Su un ponte? No, non l'ho messa sulla
Non l'ho
radio.
ancora messa? L'ho
No.
trovata molto ispirante.
Posso metterla, sì.
Ecco, un giovane sul mare che sta pregando.
Sì, è bello.
Una foto bella che va bene con la liberazione dalla ribellione.
Amen, amen, il Signore ci aiuti.
Isaia 1, Ebrei 2.
Isaia 1. Se siete
Capisci?
disposti a ubbidire, mangerete i frutti migliori del paese, ma se rifiutate e siete ribelli, sarete divorati dalla spada, poiché la bocca del Signore ha parlato. Isaia 1, 19 e 20.
Ebrei 2, 1 a 3.
Perciò bisogna che ci applichiamo ancora di più alle cose udite, per timore di essere trascinati lontano da esse. Infatti, se la parola pronunziata per mezzo di angeli si dimostrò ferma e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata annunziata prima dal Signore, ci è stata poi confermata da quelli che lo avevano udito. Ebrei 2, 1 a 3.
Gloria al Signore, gloria a Dio, quindi Dio sta parlando al suo popolo, sta dicendo, ubbidite e mangerete i frutti migliori, se rifiutate e vi ribellate sarete divorati dalla spada. E Dio sta parlando al suo popolo, sta dicendo al suo popolo sarete divorati dalla spada se vi ribellate. Ma non si scherza qua. Sai, qui con i falsi profeti di certe chiese che Dio... Solo la grazia, 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 che grazia. Se disubbidisci non c'è la grazia. E se disubbidisci c'è sarete divorati dalla spada. Attenzione, fratelli, che questi falsi profeti della prosperità vi ingannano. Infatti dice, come scamperemo noi se trascuriamo una grande salvezza? Cioè, scamperemo noi vuol dire che nella Chiesa c'è gente che non scamperà il giudizio. C'è gente che è scritto sul libro della vita, ma non sul guarda dell'agnello. Questa è una cosa che... ancora non ho trovato una Chiesa, non ho trovato una Chiesa ancora che ha capito la differenza di due libri. E non c'è una Chiesa, cioè che perlomeno non la trovi in internet. Non c'è una chiesa che non ha capito che dal libro della vita viene cancellato se non righi diritto, è per opere, come quelli di Apocalisse 20 dall'11 al 15, Apocalisse 20, 11 al 15, dice saranno giudicati per le loro opere, ma io sono salvo per grazia, sei sicuro? La tua grazia può essere falsa, la supergrazia può essere falsa, perché la supergrazia è una cosa che nella Bibbia non esiste, c'è solo la grazia che funziona con... in base alle opere, in Cristo. Ma non sono salvo per opere, ma vai a leggere la Bibbia, Apocalisse capitolo 2, 3, 7 messaggi a 7 chiese, Gesù ripete come un disco rotto, a chi vince, io conosco le tue opere, e siccome le conosco ti vomiterò dalla mia bocca. Dov'è la supergrazia? Non c'è. Ci sono solo falsi profeti che si illudono come quei preti pedofili che con quattro Ave Marie loro non sono più pedofili, invece sono dei diavoletti travestiti da preti. Altro che quattro Ave Marie dalla nonna. E allora, fratelli, addrizziamo le orecchie. Stamattina, attenzione, se volete cambiare canale, siete ancora in tempo, parleremo della ribellione. Ribellione che tu sei colpevole, io sono colpevole, siamo tutti colpevoli. Buongiorno, sono tornati tutti, Adriano, Deborah, Paul, Gloria, tutti qua, John, bellissimo. Siete venuti per il messaggio?
Sì.
Avete ribellione di essere purificati?
Sì, sì.
Certamente.
Chi ha problemi di ribellione qua?
Io.
Vabbè, allora anche io, tutti. Chi è che non cade nella fossa della ribellione prima o poi? Gli unici che non cadono nella Bibbia, la Bibbia dice quali sono quelli che non cadono. Dove lo dice? Vediamo se riusciamo a pescare Angela. No, Angela, vediamo se passi questo esame, tu che sei sempre la prima della classe.
Io non credo che c'è qualcuno che non cade.
E la Bibbia dice che c'è scritto.
Ah, quello di
dice,
Luca.
Io non sono come questo pubblicano qua. Io digiuno due volte alla settimana e stai attento perché... Dio, mi senti Dio? Se non stai attento, digiuno anche tre, Allora sarai obbligato a benedirmi. Due digiuni, io pago le tasse, la decima, l'undicesima e la tredicesima. Pago tutto io qua. E digiuno. Mica come sto pubblicano qua, un pezzo di pubblicano... Puh, come quello scamperà l'inferno.
Luca 18.
Sì, che fa, la vuoi leggere per caso?
Non lo so.
Ma sì, leggilo, va, dai che andiamo. Tanto abbiamo tutto il tempo che vogliamo oggi, sono pronto a predicare 5 ore.
Luca 18.
Per la gioia di Angela.
Yes, of course. Luca 18, 9. Disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo, l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé. «Oh Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano».
C'è qualche sbaglio nella Bibbia. Non è che dice per caso «Tu non sai chi sono io».
«Io digiuno due volte la settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo». Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «Oh Dio, abbi pietà di me, peccatore».
Wow.
Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato, piuttosto che quello, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Luca 18, 9 a 14.
Dio non userà spiriti ribelli. Infatti, appena il diavolo si è ribellato, ciao, Dio si è spostato. Dio non è che lo ha punito il diavolo, no, si è spostato ed è rimasto il diavolo. Quello, il diavolo è un'immagine, una creatura come che siamo noi quando Dio si sposta. Attenzione, mondo ateo che passi la vita a blasfemiare Dio. Uno di questi giorni il Signore li farà contenti. Si sposterà e li lascerà come ha lasciato il diavolo, e gli angeli ribelli sono diventati demoni. Fratelli, svegliarsi la mattina, cominciare a ringraziare Gesù che non meritiamo niente, lui è morto per noi. Dio non userà spiriti ribelli, fratelli, anche le persone attorno a noi sono la scuola di Dio, quella persona difficile, quella moglie difficile, quel marito impossibile, sono la scuola di Dio per insegnarci ad arrenderci ed imparare ad avere uno spirito sottomesso. Lo spirito dei leader, il vero leader, è che anche se sei un leader, devi imparare sottomissione, anche se sei un profeta, anche se sei un grande apostolone, devi imparare da leader lo spirito di sottomissione, sottomettersi gli uni gli altri, imparare. Uno spirito sottomesso non ha niente a che vedere con il grado di autorità, anzi la vera supremazia inizia dalla sottomissione a Dio.
Amen. Quindi anche se crediamo che siamo grandi cristiani da tanti anni con esperienza, no, è lo stesso, ci serve uno spirito di sottomissione.
Amen.
E voglio chiedere riguardo a questo, che John ha menzionato all'inizio della diretta quella scrittura di Efesini 6, 2 e 3, dove dice che se i figli ubbidiscono ai genitori hanno una vita lunga. E voglio chiedere ai tuoi figli qui, ma... A volte i vostri genitori vi correggono, vi sgridano per qualcosa che avete fatto. Voi non sentite che dovreste ribellarvi contro i genitori? Come vi sentite? Who wants to answer?
Chi vuole rispondere?
Well, yeah, of course.
Ecco qua in primo binario, John.
Of course, truthfully, of course, every time I get corrected, isn't that, oh, how nice it is. There's nothing nice in it.
Dice John, in realtà ogni volta che ricevo una correzione, non è che dico, ah, oh, che bello, che mi piace questa correzione. Non è così?
Of course I don't like it, but then when I think about it, like a little later, when I calm down a bit.
Certo che non mi piace, però poi, un po' più tardi, dopo che mi calmo un po' e ci penso a quello che
and
mi hanno
detto. And I think about it, I sometimes think, yeah, it's true, or I go apologize to that person, whoever I was supposed to
poi
apologize.
Mi rendo conto che sì, avevano ragione, e poi magari vado a chiedere perdono.
It also says agree with your adversary quickly before you're in the way.
And e poi c'è una scrittura nella Bibbia che dice mettiti d'accordo presto con il tuo avversario.
No, because I realize
Matteo 5 mentre stai camminando.
No, sometimes, yeah, sometimes when I argue like right or wrong, if I argue I usually get double demerits.
Senti, ma stai scoprendo gli altarini. Vabbè, traduce lo stesso.
E poi dice già anche perché se continuo e continuo a litigare e non mi fermo, poi la punizione diventa doppia.
So it's easier just to agree with
allora è più facile metterti d'accordo più veloce.
Quindi c'è più di un motivo per il quale tu ricevi.
Johnny, tu con esperienza vedo che parli bene.
È meglio che mi sto zitto, sennò qua mi becco il doppio, ragazzi.
I think that it really depends on the person's maturity, how he receives a correction.
Paul dice, io credo che dipende dalla maturità di una persona come ricevere la correzione.
Say, I heard a quote that probably applies in this case. It says, you can judge how big somebody is or someone's character by what makes them angry.
Ho sentito un proverbio che credo si applica, che dice puoi giudicare quanto è grande il carattere di una persona
by what makes him angry.
Da cosa lo rende arrabbiato.
Da cosa lo fa arrabbiare.
È buona per essere citazione.
I think that was Winston Churchill that said it or something.
Winston Churchill? Yeah. Cioè, so, sai che tu sei molto storico.
Anyway, I think so, but of course, talking about children or adults, some adults never learn to accept corrections graciously because you need to learn.
Parlando di bambini e adulti, ci sono anche adulti che non hanno mai imparato a ricevere una correzione con grazia, con mansuetudine.
Because children, of course, it's to be expected they aren't matured yet. They're at the very lowest level.
E bambini ci aspettiamo perché sono bambini e non sanno ancora come comportarsi. Sono al livello più basso, devono imparare.
But if the level is if somebody corrects you, do you immediately think how can I learn from this correction or it just I don't like the correction?
Però quando ricevi una correzione, cosa è la prima cosa che pensi? Ah, come cosa posso imparare da questa correzione? O subito no, non mi piace, rigetto tutto.
Just because it hurts, it makes you angry, you don't like being corrected by somebody, you throw away the baby with the dirty water.
È solo perché non ti piace ricevere correzioni, perché ti fa arrabbiare, poi butti via anche il buono con il cattivo.
Yeah, there's a lot to say about it, but Jasmine, if you want to continue.
Anche Jasmine vuole dire qualcosa?
Well, there's more to learn here than to teach in this case.
Dice Jasmine, qui c'è più da imparare che da insegnare.
That's for sure. Che dolce. Allora, comunque, John 13 anni, Jasmine 16, e Paul ormai è vecchio, 19 anni, il vecchiotto. Ma è una benedizione, però. Avanti.
Okay, but on the occasion that I actually, well, let's just say I am listening, sometimes I've, even when I'm saying no, sometimes I do think, okay, yes, they may be right, but I find it difficult to show them that.
A volte quando ricevo una correzione, sorry, I got lost. Tell me the point.
Angela lì che si gode lo spettacolo, ma tu sei la traduttrice.
Sometimes when I'm not so nice.
Traduci.
Quando non sono così cooperativa, quando mi correggono.
Sì.
But I do realize that it's for my own good.
Però nel mio cuore capisco che
conto.
È per il mio bene.
Sì.
Even when they're there correcting me, sometimes.
Sono lì a correggermi.
I just don't know how to like accept the correction because I feel like I have to say to argue or something.
E spesso anche se capisco che per il mio bene non so come ricevere la correzione e ho questa tentazione di litigare.
But sometimes I do think this about the sayings that Paul said just a minute ago.
Però poi anche penso alle cose che Paul ha detto adesso.
So yeah, I need to learn to accept corrections.
Quindi sì, devo imparare a ricevere correzioni.
Grazie. Allora,
voglio
lei sembra. Sembra un angelo, Jasmine, ma vedo che non è solo una santellina, allora. Vedo che anche tu sei una peccatrice come
non
noi.
Non so se non
l'hai capito. I never said I was anything good.
Dice, ma io non ho mai detto che sono una santellina. No, ho solo detto che tu sei l'immagine di una dolcissima
fanciulla.
No,
la verità è che è molto facile lavorare con lei. Veramente. Lei mi aiuta tanto qui sul computer, aiuta a cucinare, aiuta a pulire la casa. È molto facile lavorare con lei.
Sai cosa io
desidero? She pinched me, she said, don't say that.
Sta pizzicando Angela, dice, Jasmine è tutta rossa. Lei è così sensibile esattamente come la mamma. Cioè io, sai cosa desidererei riguardo Jasmine? Io desidererei che se non fosse mia figlia che lo sarebbe.
What I wish that if you wouldn't be my daughter to become my daughter. He wants a daughter like you.
I love you so much.
She said I am.
Grazie signore.
Una cosa voglio dire riguardo a Jasmine, anche se a volte non è che vede e riceve la correzione, ma dopo mezz'oretta, un'oretta, di solito viene e chiede scusa. E questo è un
ma è vero.
È un bel esempio per me.
È vero, lei la prima è chiedere sempre scusa. E cammina di perdono in perdono. Guarda, è una cosa. Io imparo molto dai miei figli qua, veramente.
Allora, sì, Paul, anything else?
Just to finish what I was saying.
Voglio finire quello che dicevo
lui
prima.
Lui si è solo scaldato fino adesso.
As I said, there was a lot to say. Just, I want to add one more thing.
Voglio aggiungere qualcosa.
Just remember that you won't, if you don't accept a correction, it's just a sure way not to grow.
Ricordatevi che se non accettate una correzione è un modo sicuro per non crescere.
In that area, say you can't be pruned if you don't accept it.
In quell'aspetto, cioè non può essere potato se non ricevi.
And remember, you never learn anything with your mouth open. If you talk back, you never learn.
E ricordati che non impari mai niente con la bocca aperta. Se parli, non impari.
Quindi avanti con lo scotch. Ecco John che strappa il microfono quasi violentemente da Paul.
No, but I think I said it before, that the Amish proverb that says, when you're talking, you learn nothing, but when you're silent, that's when you learn something, because when you're talking, you only repeat what you know.
C'è un wow, proverbio Amish bello. Che dice, quando parli non impari niente, perché solo ripeti quello che già sai.
When you don't talk, that means you're learning something.
Quando non parli, stai imparando qualcosa di nuovo.
E quando parli, ripeti solo quello che già conosci. Un proverbio Amish. Amici sono quella comunità cristiana che vivono in America, Pennsylvania mi pare, e loro non usano niente di moderno, non hanno strumenti elettrici, non hanno trapani, non hanno trattori, c'è tutto manuale. E sono quelli, non hanno automobili, hanno questi calessi che si usarono una volta, si aiutano tra tutti, quando c'è da costruire una casa, tutti lì pronti a aiutarli. E lì costruire una casa non è che vai e paghi un'impresa, un capomastro, lì arrivano e ti costruiscono la casa, ma è gente eccezionale. E erano cristiani che venivano dalla Germania e si sono, diciamo, isolati in Pennsylvania e vivono così, fuori dal mondo, isolati tra di loro, si amano, leggono la Bibbia, è gente eccezionale. E cavalli, c'hanno, è tutto naturale, tutto sempre pieno di amore tra di loro, si offrono le torte, questo. C'è un'immagine del paradiso. Magari potessimo avere qui noi intorno una decina di famiglie che per fare queste cose. Abbiamo tentato, non ha funzionato. Pregate che un giorno si possa avere 10-20 famiglie qui, dalle capanne, uno di qui e uno di là, che ci si aiuta, e quando, che non ci deve essere una sorella sola, una sorella anziana, un fratello, o anche una coppia con bambini, aiutarsi con la scuola in casa. Io guarda, Angela, tu mi sei testimone, sono anni che prego per questo.
Sì, lo so.
E anche settimana scorsa.
Sì, lo so.
Signore, dacci 10-20 famiglie che pronte a morire per Gesù. Pregate che io sto ancora pregando.
Amen. Amen. Voglio chiedere ai giovani un'altra cosa. Abbiamo parlato adesso della ribellione contro i genitori, ma voglio chiedervi riguardo alla ribellione contro Dio. I want to ask you this about rebelliousness against God. Now, the world offers you certain pleasures of the flesh, which in Christ you don't have. Don't you feel like rebelling against God? Oh, I can't have this. Why, God? I can't have that. Ho chiesto ai bambini qui che il mondo offre a tutti noi certi piaceri della carne che in Cristo non possiamo avere. Non sentiamo questa tentazione di ribellarci contro Dio?
Actually, I never think of actually rebelling against God, that I blame God. Actually,
traduci un pezzettino alla volta.
Il fatto è che non penso mai di ribellarmi contro Dio perché non ricevo qualcosa.
It's more like the parents, because God goes through the parents and the parents say that no, you can't have this, you can't have that, and that gets really bothering.
È più facile ribellarti contro i genitori perché Dio opera attraverso i genitori e quindi la mia ribellione è contro di loro.
Exactly. So. Which I can see, like before I used to want things that I can see now that weren't exactly the good exactly.
Adesso capisco che certe cose che desideravo nel passato, adesso capisco che non sono buone per me.
Yeah.
Ecco che Paul, vedete, la verità, stanno lottando un po' per il microfono. però Paul è un gigante, 1,85 m, cioè non è difficile competere con lui, specialmente che John, che anche lui è abbastanza grande, però c'ha un braccio ingessato. Il braccio ingessato è una grande scuola.
I just wanted to say it's really a decision you make.
In realtà è una decisione che fai.
A decision that, okay, fine, perhaps you feel like doing certain things, but if you think them through, are they beneficial for you?
Riguardo a queste tentazioni, a volte desideri fare qualcosa, però poi pensi, ma è benefico?
Because remember that you must crucify the flesh with its temptations and lusts and so on.
E ricordati che c'è una scrittura che dice devi crocifiggere la carne con le sue tentazioni.
Whatever is easy and you feel like doing, it's a sure bet that it's wrong usually.
Qualcosa che è facile fare e ricevere e può essere anche una strada sicura verso il sbagliato.
Because it just eventually you make a decision, what am I going to do? Am I going to do this, that, which road am I going to follow? You make a decision and you have to stick to it, as of course you won't be perfect, but it's the decision that counts. Once the decision is made, then everything becomes easier because it's already decided in your head.
Cioè devi fare una decisione, quale strada voglio prendere, quella giusta, quella sbagliata, e una volta che fai quella decisione,
for real, admit it.
Però lo fai con tutto il cuore, davvero, poi è facile tenerti su quella strada anche se non sarai perfetto, sbaglierai ancora, però ogni volta che la tentazione viene è più facile perché la decisione è già fatta,
perché Gesù,
la strada è già scelta.
E Gesù lo benedice anche.
Amen.
Super.
Amen. Yes, very good.
Wow. Anything else?
Do you feel rebellion against God?
No, beh, è buono che scoprono gli altarini.
Dora gli ha chiesto, ma senti nel tuo cuore ribellione contro Dio? E poi l'ha detto, no, non sento ribellione contro Dio.
Ma la Bibbia cosa dice? Train up a child the way he shall go, when he is old he shall not depart from it. Ce la fai?
La Bibbia dice, insegna il fanciullo il cammino da quando è piccolo.
E quando è cresciuto?
E quando è cresciuto non si allontanerà da essa.
Ecco, quindi questi bambini hanno avuto un fondamento cristiano prima che fossero nati, che qui pregavo sul santo ventre di mia moglie quando erano ancora lì. Cioè, quindi, diciamo, se fai crescere i bambini così, sarai contento nella maggior parte dei casi. Ci saranno eccezioni, c'è sempre un Caino, un Abele, però di solito quando li fai crescere, alleluia.
Also, it also depends a lot on trust and faith.
E le cose dipendono molto anche dalla fede e dalla fiducia.
In God, of course, I'm talking
in Dio.
About.
Fiducia
because,
in Dio.
Because, let's say, I can give you specific instances that it's just like, okay, fine, let me start from the beginning. God really likes to put you to the test before he gives you what you want.
Per esempio, Dio veramente vuole metterti alla prova prima di darti quello che tu vuoi.
And of course, you're very short-sighted. You only see what you want. You don't see the end game, which God does.
Miope.
E noi siamo un po' miopi spiritualmente. Non vediamo il finale come Dio lo vede.
And it takes a while before your will is broken enough that whenever God says no to something, you just accept it without grumbling.
E ci vuole un po' di tempo finché la nostra volontà viene addestrata a ricevere la volontà di Dio senza mormorare.
And that requires faith and trust that you build up by your experiences. You allowed God before to, let's say you agreed to what he said, don't do this, don't do that. You did it and it ended up much better than what if you had attained what you had wanted.
E questo si ottiene con esperienza, perché se tu hai fiducia in Dio, la ricevi dalla esperienza quando altre volte tu hai obbedito al Signore senza capire e hai visto alla fine che il Signore ha tirato fuori cose buone per il tuo bene.
Sei andato per fede.
And eventually it becomes like a second nature to you.
E questa diventa una esperienza come una seconda tua natura.
Oh, wow.
Because you trust God, the Holy Spirit, more than you trust yourself.
Perché impari a fidarti di Dio e lo Spirito Santo più di quanto ti fidi di te stesso.
La nuova natura dell'uomo nuovo, del Cristo in te.
Then, thus you don't feel rebellion against God.
E quindi non senti ribellione contro Dio nel tuo cuore, perché ti fidi di Lui.
Gloria a Dio. E John?
No, but it's...
Penso che si merita un abbraccio, no? Forza, John, con un braccio solo.
No, but it's true. What is this? It's so funny.
No, okay. È che non sono abituato a vederti col braccio ingessato e che sei uno spettacolo, John.
You look sweeter now.
Mi sbaglio, sei molto più umile ultimamente.
I don't know, my face is just...
Tutti lo dicono.
Oh, yes.
Dai che il Signore ci corregge tutti qua. So,
my gosh.
Go ahead, you were saying what?
Because so I was saying
we need to keep going here.
I was saying it's true that it is something like a decision you make. Like I remember a few years ago, I used to what is it called? I used to think that it could be God's fault that this is happening or something. Like if something wrong would happen, and I say, and then I was thinking, no, it isn't God's fault. It's probably my fault usually.
No, without probably.
No. Spesso pensavo quando c'era qualcosa che succedeva in modo sbagliato, pensavo, ma questo forse è la colpa di Dio. E poi ci pensavo e sempre usciva fuori che no, non è colpa di Dio, magari è colpa mia.
No,
ho detto probabilmente non è colpa di Dio. E quindi ho detto senza probabilmente.
No, but I was saying that, and then I realized that no, it cannot be God's problem because God is perfect, he cannot do anything wrong. So it has to be we, like the people, the man basically, that does the mistake because God can't.
E ci pensavo e realizzavo che Dio non fa errori, non fa cose brutte e quindi è sempre colpa dell'uomo, colpa nostra se le cose vanno male.
And also when things like really bad happen, I don't know, anything... something died that wasn't really nice, I wouldn't ever blame God, because it isn't God's fault. It's man's fault usually who does it.
Quindi no, non davo colpa a Dio in generale, no.
So that's just what I was saying.
Thank you.
God bless you. We need to go now.
Amen.
Che dobbiamo Angela riprendere i microfoni. God bless you. You guys are all preachers.
Nice.
Siete tutti predicatori, qui è una lotta chi deve parlare qui. Gloria a Dio. Allora, without any more ado, senza più posticipare, andiamo al punto.
Sì, il punto è che tutti dobbiamo imparare l'umiltà e la sottomissione a Dio. Che Amen. Siamo cristiani piccoli, grandi, leader o non leader, si applica a tutti. Sottomissione a Dio,
Gloria.
Obbedienza, umiltà.
Giuseppe, figlio di Israele, aveva uno spirito sottomesso. In ogni situazione che si trovava, e per questo Dio lo esalta grandemente, principe d'Egitto, perché ovunque andava lui prosperava, vinceva, aveva successo, si faceva amare sottomettendosi. Perché faceva tutto perfetto Giuseppe? Giuseppe era a cuore pieno, lui non sapeva cos'era mezzo cuore. E Dio lo esalta al massimo, un'immagine di Cristo, al massimo lo esalta. Matteo 12, è scritto di Gesù, Angela ce l'hai, 17 al 21.
12, 17. Affinché si adempisse quanto era stato detto per bocca del profeta Isaia. Ecco il mio servitore che ho scelto, il mio diletto in cui l'anima mia si è compiaciuta. Io metterò lo spirito mio sopra di lui, ed egli annunzierà la giustizia alla gente. Non contenderà, né griderà, e nessuno udrà la sua voce sulle piazze.
Egli non triterà la canna rotta, non spegnerà il lucignolo fumante, finché non abbia fatto trionfare la giustizia. E nel nome di lui le genti spereranno.
Matteo 12, 17 a 21.
Guarda, anche davanti ai suoi nemici Gesù rimase sottomesso, davanti ai suoi nemici, non ribelle, come anche fu scritto in Esaia 50 al 4, sì, fino al 6.
50 verso 4. Il Signore Dio mi ha dato una lingua pronta perché io sappia aiutare con la parola chi è stanco. Egli risveglia ogni mattina, risveglia il mio orecchio perché io ascolti, come ascoltano i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non sono stato ribelle, non mi sono tirato indietro. Io ho presentato il mio dorso a chi mi percoteva e le mie guance a chi mi strappava la barba. Io non ho nascosto il mio volto agli insulti e agli sputi. Isaia 50, verso 4 a 6.
4 a 6. Vedi un po' l'umiltà di Gesù, l'umiltà di Cristo.
Ma Cristo si è sottomesso anche all'ingiustizia quando è stato crocifisso e come lo hanno trattato qui, non era giusto. E lui si è sottomesso anche alle cose che non erano giuste. Noi se lo facciamo, non credi che il mondo si approfitterà di noi?
E certamente, infatti di Gesù si è approfittato, lo hanno ucciso. Però giunge il tempo, sai, lì è salta in ballo il discernimento del figlio di Dio che deve decidere se è tempo di tagliare la corda e Giuseppe e Maria fuggono in Egitto, o se è il tempo di lottare, e lì ci vuole discernimento. Il discernimento si compra in un negozio che si chiama delle ginocchia. Ti metti in ginocchio e se preghi abbastanza forte, a cuore pieno, ricevi il discernimento e allora quando ti alzi dalle ginocchia sai cosa devi fare. Sai se devi andare avanti o indietro o cosa. Non puoi seguire la Bibbia letteralmente, perché lo facevano i farisei. Ci vuole lo Spirito Santo. E allora è possibile che se non teniamo lo scudo alzato, va bene, e allora il nemico ci imbroglia. Però qui vediamo che quando dobbiamo sopportare cose sbagliate e il Signore ci mostra di tacere e andare avanti, la nostra fede viene messa alla prova. Una moglie bisbetica, un marito bisbetico, una cosa che... Però Gesù dice, no, non è caso di divorziare, io sto lavorando nella sua vita. Cioè Dio ci verrà in soccorso, ci benedirà, però punirà i malvagi perché lui è anche il Dio delle vendette. Va bene, quindi se vuoi vendicarti, e giustamente dice no, la vendetta è mia, dice il Signore, Isaia 50, andiamo lì, parla di questo verso 7 all'11.
Ma il Signore Dio mi ha soccorso, perciò non sono stato abbattuto, perciò ho reso la mia faccia dura come la pietra e so che non sarò deluso. Vicino è colui che mi giustifica, chi mi potrà accusare? Mettiamoci a confronto simultaneamente. Chi è il mio avversario? Mi venga vicino. Il Signore Dio mi verrà in aiuto. Chi è colui che mi condannerà? Ecco, tutti costoro diventeranno logori come un vestito. La tignola li roderà. Chi di voi teme il Signore e ascolta la voce del suo servo? Sebbene cammini nelle tenebre, privo di luce, confidi nel nome del Signore e si appoggi al suo Dio. Ecco, voi tutti che accendete un fuoco, che siete armati di tizzoni, andatevene nelle fiamme del vostro fuoco e fra i tizzoni che avete accesi. Questo avrete dalla mia mano. Voi vi coricherete nel dolore. Isaia 50, 7 a 11.
Amen, amen. Anche Romani 12 dice che la vendetta è del Signore. Non è che il Signore non si vendica. Si vendica, si vendica. Manderà qualcuno all'inferno. Però non è il nostro compito. Il nostro compito è perdonare tutti e la sera dormire tranquilli. Chi non sa perdonare ha problemi.
Vero.
E allora la nostra relazione col Padre, come deve essere? Non potremo avere una vera relazione col Signore fino a quando non gli avremo permesso di avere controllo sul nostro spirito ribelle. Ogni grande uomo di Dio ha dovuto abbandonare lo spirito ribelle per guadagnarsi questa relazione e questo anche fino alla morte. Vediamo l'esempio di Mosè, Esodo capitolo 4, che si ribellava contro Dio dopo che Dio l'ha tenuto 40 anni a Madian a pascolare pecorelle e ancora Mosè si ribellava. Appunto che Dio si è anche arrabbiato. La vuoi piantare di litigare con me e obbedire? Mosè dice no, manda mia sorella Miriam, manda chi ti pare. Va bene, insomma Dio ha dovuto battagliare per convincere Mosè a prendere l'asinello e mettere la moglie sopra, i suoi figli e portarli in Egitto. Era scappato dall'Egitto 40 anni prima. Andiamo ai Filippesi 2, versi 3 all'11.
Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno, con umiltà, stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri.
Questo è il segreto per non essere ribelli, cercare l'interesse del fratello. Il marito è creato per prendersi cura della moglie e viceversa. Questa è la famiglia che Dio benedice. E poi vedete, se la moglie non vi ama, prima o poi vi amerà, perché vede il vostro amore, o viceversa. Dove siamo arrivati?
Verso 5. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù.
Alleluia.
Il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente.
Capite? Gesù non cercava in continuazione di andare in giro spaccone. Io sono Dio, io qui, io là. No! Andava in giro a lavare i piedi degli apostoli, andava in giro a perdonare il nemico, padre non sanno cosa fanno. L'adultera, scagliata la prima pietra, chi è senza peccato, avanti.
Ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Filippesi 2, da 3 a 11.
Guarda, anche nel matrimonio io sono convinto che anche molti divorzi dipendano dallo spirito umano ostinato che non vuole sottomettersi, uno spirito ribelle, loro divorziano e non sono sottomessi perché non sono sottomessi neanche a Dio. Tutti abbiamo diritti e doveri nei nostri matrimoni. Ma dico per esperienza che è più facile far valere i nostri diritti se abbiamo uno spirito docile sottomesso. Perché? Perché prima o poi lo Spirito Santo risolverà le cose. Alla fine sarà a vantaggio di chi si è comportato meglio. L'alternativa, cioè un atteggiamento belligerante, è molto peggiore. Innanzitutto perché Dio non lo benedirà e le cose facili diverranno difficili e le difficili diventeranno insopportabili. Amen.
Amen.
Gloria a Dio. Questo Amen. Per il matrimonio volevo dire.
Sì.
Cioè, quello che dovrà avvenire avverrà in ogni caso. Ma se il nostro atteggiamento è errato e non è benedetto da Dio, il risultato finale sarà molto più difficile e triste. Al contrario, un atteggiamento di fede, di amore, di perdono, sottomissione, sull'esempio, come abbiamo visto nelle scritture, di Gesù, ci aprirà le benedizioni di Dio. Non è mai esistito un grande uomo di Dio che non ha imparato la sottomissione e vincere il demone della ribellione. A chi vince, dice Gesù. A cominciare dalla ribellione dei nostri progenitori nel giardino, lo spirito di ribellione ha afflitto il genere umano, generando peccati, odio, separazioni, guerre. Sia che siamo sposati o fidanzati o divorziati o che siamo nubili, in ogni caso Dio sta cercando di mondarci come ramoscelli di vite. Rileggiamo quel Giovanni 15, andiamo al 2, verso 2 fino al 5, guarda.
Giovanni 15, 2?
Sì, dove dice ogni tralcio.
Ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più.
Quindi se Dio ci pota e la potatura fa male, è perché Dio sta cercando di farci portare più frutti per la sua gloria. Quindi quando una moglie o qualcuno in famiglia viene data una correzione, accetta. Non fate gli islamici che la moglie è inferiore. In Cristo Gesù la moglie è uguale e facilmente superiore. Perché tra la moglie e il marito è la moglie, parlo di una buona moglie, che assomiglia allo Spirito Santo. Verso 3.
Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Giovanni 15, 2 a 5.
Non è bellissimo che Gesù dice, voi siete puri a causa di cosa? Della parola che vi ho annunziato. Sapete che quando riceviamo la parola veniamo purificati? C'è questa dottoressa che mi pare che si chiama Navi. E ha detto così, è una naturologa, e ha detto così che alla mattina non c'è niente di meglio che bere acqua, uno, due, tre bicchieri di acqua, perché dice che nello stomaco si formano sempre delle ulcere, ulcere che neanche vedi, però come dei piccoli tumori, dice, si formano nello stomaco. E alla mattina, se tu bevi molta acqua tutte le mattine, prima di uscire, così che non vai a cercare bagni appena esci, appena ti svegli e bevi acqua, dice, ti lava lo stomaco. È la cosa migliore che potete fare. Se poi sei furbo, ci spremi un po' di limone. E così, appena ci svegliamo la mattina, fratelli, beviamo acqua della parola.
Amen.
Beviamo l'acqua di Gesù. Perché durante la notte, il giorno prima, nel nostro stomaco spirituale sono accumulate delle sporcizie spirituali e l'acqua della parola pulisce tutta quella robaccia. Appena vi svegliate la mattina, fratelli, se non avete tempo, fate un regalo a Gesù. Chi vuole fare un regalo a Gesù?
Io.
Regalategli un minuto. Prima di scendere dal letto e andare al cesso. Regalate a Gesù un minuto, è come pregate in lingue. Abbiate vicino qualche una macchinetta, qualche cosa per ascoltare canti di adorazione, cantate insieme, capito? Allora ballate alla musica di adorazione. L'altra mattina è arrivata Deborah in camera e dice, mi è spesso a ballare con lei, capito? Lei poveraccia sempre carica di lavoro, ha misericordiosamente ha consentito, perché sai, si dice, i dottori dicono assecondare i pazzi, i dottori dicono, è inutile litigare con i pazzi. E lei tutta dolce, sempre tutta sorrisi, e mi sono fatta una bellissima ballata, va bene? E alla musica di adorazione. È stato bello, Deborah?
Sì, bellissimo.
Ecco. E questo è il marito che ti è capitato, Deborah.
This is what you got. You get what you get. The husband.
Wonderful.
You got.
Thank you, Lord.
Lady Grazie J is wonderful. Gesù. Thank you, Lord.
Grazie Gesù, una buona moglie, no? Gloria, gloria. E allora dice, voi siete puri a causa della parola che vi ho annunziata. Forse tutti insieme, siete puri a causa della parola che vi ho annunziata. Siamo un disastro, ma perlomeno c'è uno come orchestra. Allora, quasi in sintonia, miracolosa. La parola ci pulisce, ci lava. Dice, siete puri a causa della parola, capito? Se riceviamo, la parola si può ricevere in due modi. Uno, come leggere il libro del telefono, capito? Cioè, i farisei memorizzavano mezza Bibbia. E è arrivato finalmente il Messia, non l'hanno manco riconosciuto. Guarda, abbiamo molti fratelli nella nostra chiesa che vanno, a volte vanno in chiesa, cattoliche, evangeliche, ma se vanno lì a citare scritture, non li fanno parlare, non gli danno il pulpito, niente, gli danno lo scarpone. Capitato a me, viviamo in un mondo che non riceve la parola, dice solo tradizioni, il solito predicatore è la parola. Se ricevessero la parola predicata da chiunque la predica, queste chiese sarebbero mondi, sarebbero noi immondi, ma mondi puliti. Alleluia? Cosa sta cercando di dire? Che dobbiamo ricevere la parola. La parola è come l'acqua fresca che la dottoressa diceva. Tutti quanti. Forse John. Va bene. John è sempre gira a fischiettare. Quando cerchi John, ascolta il fischio.
Lui è lì. If you need to find John, listen to the whistling.
Se ascoltiamo e riceviamo la parola nel nostro cuore, diventiamo puri, perché questo, ricevere la parola vuol dire ricevere?
Gesù.
Gesù, risposta esatta. Vinci una benedizione. Gesù è la parola. Quando leggi la parola, specialmente quando la memorizzi, stai man mano che la memorizzazione aumenta, la parola aumenta, quindi c'è più scrittura nel cuore, nell'anima. Quando si avvicina al diavolo, automaticamente patapum pum, un pugno in faccia, caccia il diavolo. Quando cresce, quando la parola cresce in te, chi è che sta crescendo? Per questo che la memorizzazione è così potente. E quelli che sono vecchiotti come me, che fanno fatica a memorizzare, beati quelli che l'hanno fatto da giovane. La mia età vedo che è molto a rilento adesso a memorizzare. La mia testa è diventata più quadrata di prima. Però puoi ripassarla. Capito? Quelli lì sono quelli che sono sempre, viaggiano sulle nuvole mentre, e guardi sotto mentre vedi quelli che scarpinano e corrono e sudano e sbuffano. E tu invece viaggi sulle nuvolette. Perché? Perché viaggi sulla parola. Vedi cose sbagliate e dici, ma il Signore ha detto che ci penserà Lui. Ti trattano male, ma Gesù mi ha detto di amare anche i nemici. Vedi che il mondo va di male in peggio, ma arriva un nuovo mondo. Chi vive nella parola se la passa bene. Alleluia?
Amen.
Allora, quello è il segreto. Neanche troppo segreto. Cioè di ascoltare e discernere la volontà di Dio nella nostra vita, ascoltando, leggendo, meditando la parola. Devo ripeterlo? Ascoltando, leggendo, meditando, predicando, vivendo, ubbidendo alla Forza ragazzi, chiesa, dove siete? So che siete qui e mi state guardando, ma come disse il predicatore, il fatto che siete qui è un fatto, ma per quanto riguarda che mi state seguendo a cuore pieno è per fede, quindi la differenza tra il fatto e la fede. Ok, proviamo di nuovo. Allora, quando vogliamo liberarci da uno spirito ribelle, sì, da essere accetti a Dio, non è difficile. Basta chiederlo a Dio con tutto il cuore nel nome di Gesù e siamo liberi. Perché alcuni pregano e rimangono più disastrati di prima? Altri invece pregano anche di meno e sono liberi. Chi lo sa la risposta?
Perché uno prega con tutto il cuore e l'altro no?
Esatto.
È quello che hai detto prima?
Esatto, ma devo ripeterlo. Capito? Appunto, l'ho detto prima. Allora, nel nome di Gesù Cristo, se vogliamo essere veramente liberi da qualunque ribellione, dico la ribellione stamattina perché sto battendo sul chiodo della ribellione, ma ci sono altre cose. Disubbidienza, mancanza d'amore, superbia, invidia, gelosie. Forza, chi è senza peccato alzi la mano. Nessuno. Bravi. Insomma, non è difficile liberarsi da uno spirito ribelle, basta chiederlo con tutto il cuore a Gesù. Ecco un esempio, e qui c'è un piccolo esempio, andiamo a Salmo 51, una meravigliosissima preghiera di liberazione da parte di un re prega, e dopo un peccato con una donna di un altro, e l'omicidio del marito per se le bugie non vanno mai da sole, non ci succedevano sempre altre supportarle, quindi adulterio con lei, omicidio del marito, questo re che si chiamava Davide al Salmo 51 disse al verso 1: abbi pietà di me,
abbi pietà di me, oh Dio, per la tua bontà, nella tua grande misericordia cancella i miei misfatti.
Lavami.
Lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato.
Perché io riconosco le mie colpe e il mio peccato è sempre davanti a me. Ho peccato contro di te, contro te solo. Ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Perciò tu sei giusto quando parli, irreprensibile quando giudichi. Verso 6.
Ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo. Insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore.
Purificami.
Purificami con isoppo e sarò puro.
Lavami.
E sarò più bianco della neve. Fammi di nuovo udire canti di gioia e letizia ed esulteranno quelle ossa che hai spezzate. Distogli lo sguardo dai miei peccati e cancella tutte le mie colpe.
Oh Dio, crea in me un cuore puro, rinnova dentro di me uno spirito ben saldo, non respingermi dalla tua presenza, non togliermi il tuo santo spirito, nel nome di Gesù Cristo. Rendimi la gioia della tua salvezza, uno spirito volenteroso mi sostenga.
Insegnerò le tue vie ai colpevoli e i peccatori si convertiranno a te. Liberami e la mia lingua celebrerà la tua giustizia. Signore, apri tu le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode.
17. Il sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto. Tu, oh Dio, non disprezzi il cuore abbattuto e umiliato. Alleluia.
Amen. Salmi 51, 1 a 17.
Salmo 51, ma leggete tutto il contesto, che abbiamo letto qualche stralcio qua e là.
Grazie, Signore.
Forse possiamo dire una preghiera, fratellini, di liberazione? Cosa ne dite?
Eh sì.
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 Amen. Alziamo almeno una mano?
Sì.
Ma sicuramente il cuore. Nel nome di Gesù Cristo, Signore, liberaci.
Liberami, Signore.
Da ogni ribellione. Ogni malia, ogni invidia, gelosie, mancanza d'amore, o che sono la presenza del diavolo. Vogliamo solo la presenza di Gesù Cristo. Voglio essere liberato. Non voglio essere ribelle contro Dio. E quando sono ribelle con i miei fratelli, lo sono contro Dio, perché i miei fratelli sono la presenza di Dio a mio fianco. Parlo dei fratelli cristiani, parlo di quella moglie cristiana che non diamo abbastanza amore, o marito. Signore, perdonami, aiutami. Signore, purificami, Signore, col tuo issopo, purificami con la tua acqua che proviene dalla Nuova Gerusalemme. E sarò mondo e sarò pulito. Aiutami a ricevere la tua parola che mi pulisce, mi monda dalle sporcizie del mondo. Signore Gesù Cristo, vengo a te, Signore. Signore Gesù, vengo con il mio cuore nelle mani, vengo a te. Signore, vengo a te indegno. Qui non c'è nessun perfetto che digiuna, paga la decima. Signore, se lo facciamo non basta. Signore, la decima è un esempio del cuore. È il cuore che tu chiedi, il cuore che vuoi, Signore. Il cuore, Signore Gesù. Angela, vengo a te, Gesù. Thank you.